al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Luca Collodi, grazie a Roberto Venturini per la parte tecnica, coadiuvato in regia da Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Oggi vogliamo riflettere sulla festa del 2 giugno, la festa della Repubblica, e in particolare su quanto si è detto sull'opportunità o meno di effettuare la parata militare. Parata militare che sta suscitando appunto alcune riflessioni. Noi per questo salutiamo Monsignor Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia. Monsignor Pelvi, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno Luca.
Vogliamo proprio partire da questo aspetto. Vogliamo riflettere sull'opportunità, sul caso o meno, di mantenere la parata militare alla luce anche degli ultimi eventi come il terremoto in Emilia. Il cuore, Monsignor Pelvi, ci direbbe di trasformare la parata militare del 2 di giugno ai Fori Imperiali a Roma in qualcosa di altro per solidarietà. Qual è la sua riflessione?
A nessuno sfugge il dolore del momento che attraversiamo per il terremoto in Emilia-Romagna, ma nello stesso tempo so bene che a Roma, domani per la sfilata, saremo tutti con il cuore e la mente in Emilia, dove dolore e lutto non mancano. Una riflessione che vuole andare oltre l'immediato dell'emotivo, vogliamo osare uno sguardo di speranza che è determinato dall'unità nazionale. La sfilata, certamente sobria, essenziale, si caratterizza come opportunità per risvegliare anche, soprattutto domani, ancora una volta, fattivamente la solidarietà verso le popolazioni colpite dal terremoto. Un evento delicato che noi vogliamo vivere donandolo alla memoria delle vittime, al dolore delle famiglie, ma direi anche di intere comunità che sono state colpite nei simboli della loro storia, oltre che negli spazi fisici della preghiera, del lavoro, della festa. Arriviamo a questo 2 giugno dopo le meravigliose manifestazioni del 150° dell'Unità d'Italia, per dire che l'Italia non è una macchina o un'azienda, ma è un corpo vivente. Siamo interdipendenti in Italia e non possiamo fare a meno gli uni degli altri. Anche la prova che viviamo in questi giorni e tante altre prove di questo tempo storico devono diventare delle sfide da ascoltare e da decifrare, ma tutte per essere elaborate in vista di una crescita comune. Sì, è vero, esistono in queste ore sensibilità diverse, ma occorre essere attenti a non considerare la propria singola visione delle situazioni come l'unica e la più giusta. L'Italia ha un'indole di equilibrio, di misura, e sa accettare, condividere, armonizzare serenamente ogni differenza. E allora ecco il senso della presenza il 2 giugno a Roma con il cuore aperto, allargato, angosciato anche sulla sofferenza dell'Emilia. Di fronte ad una crisi, il rischio che corriamo è di rinnovare e fuggire le responsabilità personali. Stare a Roma vuol dire impegnarci per cambiare non tanto la superficie, ma la sostanza. E la sostanza è questa: allontanare ogni forma di sospetto, di timore reciproco, non chiuderci nell'io, ma provare la gioia di capirci, accoglierci, uniti nel dolore. Roma, Bologna, l'Emilia intera, faremo miracoli di amore.
Monsignor Pelvi, la festa del 2 giugno è da sempre una festa che caratterizza l'unità della comunità italiana tutta, però oggi questa comunità italiana è attraversata da sentimenti diversi e talora opposti. Perché?
Ma direi che forse ci potrebbe essere una lettura al positivo della diversità dei sentimenti e delle sensibilità un po' variegate, perché la maturità della nostra patria è nel fare buon uso anche delle prove. È vero che vengono meno sicurezze più immediate, il lavoro, la storia, la vita, però il dolore fa riscoprire la vita come compito che evita ogni rassegnazione, cioè chi vuole la sfilata e chi non la vuole si coniugano nel sentire quando mettono al centro l'esistenza, che non può diventare contrapposizione. Cioè gli italiani sono aperti con grande intelligenza ad un'azione responsabile per il bene comune. Il bene comune è fatto di equilibri nuovi, duraturi, perché la verità, la libertà hanno bisogno tante volte di lacrime per camminare insieme. Allora quest'anno il 2 giugno forse lo vivremo più intensamente, perché è una conferma dell'impegno di tutti per diffondere una visione solidale dell'uomo, la necessità di una coesione nazionale, una concezione più retta della vita che porta, direi, a guardare in modo giusto al nostro paese. Cioè l'uomo cresce se ciascuno è di aiuto all'altro. E allora questo si dirà durante la manifestazione del 2 giugno ai Fori Imperiali. La famiglia italiana vuole coltivare valori essenziali, vuole pensare nella bellezza dell'insieme, dove nessuno, piccolo, povero, in difficoltà, emarginato, deve sentirsi escluso. E qui il pensiero anche particolarmente ai nostri militari, che sono delle persone care alla società italiana, a loro va il rispetto e direi anche un debito di amore per la sicurezza che offrono in tante situazioni di disagio e di sofferenza.
Monsignor Pelvi, la parata del 2 giugno può essere anche un'occasione anche di richiamo, di riflessione per la nostra classe politica, istituzionale, per migliorare la gestione del bene comune, per migliorare il governo della società italiana?
Certamente sì. Nessuna difficoltà prova, nessuna calamità naturale indebolisce l'attaccamento e l'appartenenza radicata nel cuore anche delle istituzioni alla comunità nazionale, e a nessuno sfugge tutto l'impegno, direi anche della classe politica sana e retta, a nessuno sfugge l'impegno di favorire quella coscienza unitaria e far sì che si possa sopravvivere come in passato a queste prove che sono terribili, ma che noi possiamo e sappiamo superare, anche se le difficoltà che oggi sono davanti non sono tutte prevedibili. E allora ecco, è una giornata, direi, di grande coraggio e determinazione, perché l'Italia, come ci dice anche il nostro Presidente della Repubblica, può e deve farcela. E l'esempio di sostegno, di incoraggiamento al riguardo viene anche dai nostri soldati impegnati lontani da casa, che rischiano la vita per un ideale di pace, e direi che in queste ore i soldati, i nostri soldati, mentre noi camminiamo per le strade di Roma e far capire la ricorrenza della nascita della Repubblica, anche in queste ore, su richiesta delle prefetture di Ferrara, di Modena, centinaia di militari con vari mezzi stanno rimuovendo detriti, trasportando derrate, dando quel supporto logistico ai campi di accoglienza, procurando attrezzature sanitarie, la rete ferroviaria messa in sicurezza. Allora dico, i soldati sono in Emilia, sono a Roma, sono in Italia, sono nelle realtà estere, a loro l'augurio di osare sempre di più per dare un sapore nuovo di altruismo all'intera società civile italiana, europea e direi anche mondiale.
Io ringrazio Monsignor Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia. Tra l'altro anche l'Ordinariato Militare sarà al centro di una iniziativa di solidarietà per le zone del terremoto.
Certamente, come con le chiese che sono in Italia, l'Ordinariato Militare, che sta scrivendo delle pagine meravigliose di carità con la vicinanza ai giovani feriti e alle famiglie dei caduti in missioni di pace, ha lanciato l'iniziativa Pro Terremotati per il 10 giugno e resteremo accanto alle popolazioni colpite con aiuti concreti. E il Signore voglia benedire e voglia proteggere i nostri militari.
Grazie a Monsignor Pelvi, buon lavoro. Ricordiamo Monsignor Pelvi, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia. Grazie e buona festa della Repubblica anche a lei.
Grazie, grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento, abbiamo cercato di riflettere sull'opportunità o meno di tenere la parata militare in un contesto difficile, quello della nazione italiana oggi, colpita dalla crisi economica ma anche dal terremoto, l'ultimo in Emilia. Saluto ora il nostro secondo ospite, si tratta di Maurizio Fiasco, sociologo, consulente della Consulta delle Fondazioni Antiusura. Dottor professor Fiasco, grazie per essere con noi.
Grazie dell'invito.
Con lei vogliamo andare un po' oltre questa nostra riflessione sulla parata, perché il 2 giugno è anche la disaffezione che spesso sentiamo, leggiamo, avvertiamo degli italiani nei confronti delle istituzioni, la famosa antipolitica, è un elemento reale della nostra società di oggi. E allora le chiedo, a lei che è sociologo, professor Fiasco, perché oggi è così difficile questo legame tra il singolo, tra l'individuo e la comunità nazionale?
Per il linguaggio che spesso proviene dalle istituzioni, non è una questione secondaria o di lessico, il linguaggio rivela la vicinanza che c'è tra governanti e governati. Quando nelle istituzioni si parla il linguaggio della quotidianità e quindi si dà immediatamente la cognizione che ci si rende conto di come è la vita quotidiana delle persone, delle famiglie, beh, questo ponte si ricrea, insomma, non è mica un destino così ineluttabile il distacco tra governanti e governati. Bisogna sapere se dall'altra parte c'è sentimento, c'è visione della quotidianità, di una crisi che al di là delle cifre, della contabilità, è innanzitutto sofferenza delle persone. Questo lo percepisce la gente, I comportamenti delle persone sono comportamenti razionali, l'antipolitica, se l'antipolitica è un termine onnicomprensivo, ci finiscono dentro tante cose, ma è questo sentimento di estraneità, le colpe sono da entrambi i lati, insomma, se vogliamo parlare di colpe.
Professor Fiasco, quando noi parliamo di antipolitica, siamo così sicuri che l'antipolitica sia la negazione di valori oppure paradossalmente l'antipolitica contiene un progetto anche politico o comunque un progetto per il futuro?
Beh, il progetto si può sovrapporre ad un sentimento di sofferenza e di estraneità, quindi si può strumentalizzare il sentimento e manipolare ai fini dell'antipolitica una sofferenza, un'insoddisfazione, una richiesta di aiuto che non trova riscontro, un messaggio che non viene capito. E nella storia, ahimè, di esempi ne abbiamo purtroppo tantissimi. Quindi si può, l'antipolitica è una risorsa, è un ingrediente che si può interessatamente manipolare. Però attenzione a non dimenticarci che c'è la quotidianità fatta di sofferenza di tante persone che non percepiscono le mete che vengono indicate, non avvertono la sensazione che si va verso una meta e che andando verso questa meta tutte le persone si dispongono ad essere responsabili e a tirare da una stessa parte. Questo è il vuoto sta in questo, in messaggi spesso doppi e dissonanti che vengono recepiti.
Professor Fiasco, mi perdoni, oggi in Italia lei è un sociologo, quindi ci dice che c'è un clima di sfiducia, questo lei lo avverte come sociologo, anche nei suoi incontri, nel suo parlare con la gente, possiamo darlo come punto fermo a questo?
Possiamo darlo come punto fermo, ma vedo anche che c'è una grande suscettibilità e una grande attenzione a voler capire. Se tu usi tre frasi stereotipate, capisci subito che l'attenzione dall'altra parte cade. Se tu cominci ad immettere delle informazioni, a dare degli elementi per capire, a costruire un ragionamento, vedi che anche nella gente più semplice e meno acculturata si suscita un'attenzione vivissima, perché tutti nel loro lessico familiare, attorno al desco domestico, ogni giorno si pongono i grandi interrogativi: che cosa succede, cosa avviene domani, cosa sarà dei nostri figli, dei nostri anziani, della nostra salute, che rispetto ci sarà delle persone che sono intorno a questo tavolo. Cioè, alla fine, attenzione che nella società moderna, grazie anche alla grande circolazione delle informazioni, non è che i quesiti che si pone la gente semplice siano, questo lo avverto nella mia esperienza anche professionale, siano così separati, così distanti dai grandi quesiti generali di una nazione.
C'è una contraddizione in termini, facciamo un esempio, lei tra l'altro si occupa di antiusura.
Sì.
Un paese che punta sul gioco d'azzardo per rimpinguare le casse dello Stato e poi dice attenzione però che il gioco d'azzardo è pericoloso, non va bene, ha delle controindicazioni. Questo sta succedendo oggi in Italia, è un esempio marginale se vogliamo.
No, tutt'altro che marginale, intanto perché...
Cioè non ne usciamo in questo modo molto
ma
probabilmente.
Ma no, è un messaggio doppio, triplo perché è triplo nel senso che puntare sull'alea significa non mettersi in una posizione attiva e responsabile, no? Cioè, se io attendo l'evento fortuito, il modo per uscire dalla sofferenza, è chiaro che è un messaggio tutt'altro che datti da fare, trova delle risorse, prova a rispondere a dei problemi concreti, quindi c'è un messaggio proprio assolutamente dissonante. Poi ci sono delle leggende metropolitane da smentire. Intanto le casse dello Stato con il gioco d'azzardo non si rimpinguano ma si impoveriscono, tant'è vero che nel 2011 lo Stato ha incassato di meno che rispetto al 2010, pur avendo essendoci stato un consumo di 15 miliardi di euro in più di gioco d'azzardo. Magari in un'altra occasione spiegheremo i motivi tecnici. E quest'anno sarà ancora peggio. Pensiamo ad altri paesi come hanno reagito alla crisi. Allora, alla fine del 2008 l'estate del 2008 è arrivata la tempesta partita dagli Stati Uniti con la crisi dei mutui subprime, con la crisi finanziaria, ed è arrivata nella vecchia Europa e tutti sono corsi allarmati. lo Stato francese ha ridotto del 4% la spesa di gioco d'azzardo. Noi tra il 2008 e il 2011 l'abbiamo raddoppiata e quest'anno la incrementeremo di un ulteriore 20%. Insomma, la crisi provoca disintegrazione sociale e i comportamenti pubblici, se vogliono porvi rimedio, devono puntare invece sulla coesione sociale. E ciò che si fa nella quotidianità delle singole persone e dei gruppi familiari non è indifferente sugli scenari macro, sugli scenari generali. Se la mattina gli italiani si pongono il problema di cosa fare di positivo, è un conto. Se invece si affidano alla sorte, all'alea, al gioco d'azzardo, è un altro conto. Sembra un piccolo esempio, ma illumina, tra l'altro è questione completamente rimossa dalla discussione pubblica in questo momento.
E noi lo vogliamo invece sottolineare. Per chiudere, professor Fiasco, ci sono esempi positivi nel mondo di uscita dai processi di crisi? Anche la storia a riguardo che cosa ci dice?
Andiamo a ritroso. L'esempio più recente è quello dell'Argentina. L'Argentina 12 anni fa fu un fallimento, un fallimento dello Stato, un fallimento dell'economia, eppure hanno attinto a risorse comunitarie, hanno riorganizzato la loro quotidianità, adesso non dico che hanno recuperato tutto il perduto, ma decisamente è una nazione che è ritornata nel consesso dei grandi paesi, tra l'altro lì ci sono molti italiani, è la prima comunità. Mi viene in mente l'esempio più recente. Poi abbiamo la ricostruzione. No, io non credo che nel 1945 noi stessimo molto meglio di come stiamo adesso. Eppure tra il 1945 e il 1955 c'è stato il grande balzo. Un paese uscito dalla stagnazione del ventennio del regime autoritario e scopre delle risorse in un paese in macerie e compie il miracolo, che non era solo un miracolo economico, è stato anche un miracolo civile. E poi se vogliamo andare ancora più indietro nel Novecento, cosa fu il New Deal di Franklin Delano Roosevelt? Fu un lavoro dapprima sulle motivazioni dei funzionari pubblici, della popolazione, e attraverso le motivazioni si agì poi sulle leve finanziarie ed economiche. Insomma, non è che le sovrastrutture sono tali quando parliamo di coesione, di motivazione e di cognizione della quotidianità e di coesione morale. Sono fattori che entrano direttamente nelle variabili macroeconomiche e possono fare la differenza tra una stagnazione, tra una recessione ed uno sviluppo che è sì economico, quindi quantitativo, ma è anche sociale e civile.
Grazie al professor Maurizio Fiasco, sociologo e consulente della Consulta Fondazioni Antiusura. Buon lavoro anche a lei.
Buon lavoro a voi.
Noi chiudiamo questo programma dedicato in particolare alla festa della Repubblica del 2 di giugno, ma anche al tema del legame tra persona e comunità, comunità di uno Stato come in questo caso, che oggi sembra essere sempre più difficile. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Sei sul Radio Vaticana in diretta.
Ascoltaci su iPhone, iPod o iPad all'indirizzo http://rv.va/5.